Gioielliere condannato, ormai è una campagna, si presenta in carcere, lancia proclami sulla giustizia, Nordio si muove per la grazia e ora interviene anche Meloni. Nell'anno dei record del caldo in Europa, la Commissione propone di allentare le norme sulle tasse per chi inquina, su spinta di industrie e paesi negazionisti, e per imprese più competitive, spiega Bruxelles, ma rallenterà ancora di più la transizione. Trump si porta avanti, inizia a gettare dubbi sulle prossime elezioni di metà mandato, test decisivo per la Casa Bianca, accusa la Cina di avere sottratto dati elettorali, Pechino respinge. Le 19:31, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Subisco un'ingiustizia, mi aspetto la grazia. Il gioielliere di Grinzane Cavour è entrato oggi nel carcere di Bollate, nel Milanese, non prima di aver rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. Mattarella ha graziato uno scafista, graziato Nicol Minetti, si metta una mano sulla coscienza e grazie anche me. Così ha detto Mario Roggero, la moglie ha presentato oggi richiesta di grazia e subito il guarda sigilli Nordio, che ieri per l'eccesso di zelo, l'invasione di campo, era stato bacchettato dal Quirinale, ha detto di avere avviato ora l'istruttoria per la concessione del provvedimento di clemenza. Intanto oggi sulla vicenda è intervenuta a gamba tesa anche Giorgia Meloni, sentiamo il servizio di Anna Bredice.
Sulla soglia del carcere di Bollate, il gioielliere condannato a 14 anni sfida direttamente il capo dello Stato. Del resto deve sentirsi autorizzato a farlo, vista la mobilitazione di tutta la destra per concedergli la grazia e la scelta di Nordio di andare avanti, nonostante le puntualizzazioni del capo dello Stato sulla concessione della grazia che spetta a lui solo. Il gioielliere, che dice di avere speranza di non scontare la condanna, sfida il capo dello Stato contestandogli le grazie che ha concesso nel passato. Deve mettersi la mano sulla coscienza, dice il gioielliere, che non ha ucciso per legittima difesa ma per vendicarsi, inseguendo i 3 rapinatori mentre scappavano e uccidendone 2. Per questo è stato condannato. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, ma il governo, la destra e un'opinione pubblica che asseconda il desiderio di vendetta più che uno stato di diritto ha già deciso, diventando una sorta di quarto grado di giudizio, perché chiedere la grazia oggi vuol dire sconfessare le sentenze dei giudici. Un minuto dopo che Ruggero è entrato in carcere, Nordio ha ribadito l'apertura di un'istruttoria, non tenendo conto delle parole di Mattarella. La sfida quindi non è solo quella del condannato nei confronti del capo dello Stato, ma di tutta la destra che cavalca questa vicenda senza capire le conseguenze per il futuro di una linea che piega lo Stato di diritto solo per propaganda, per accumulare più voti in più, per un inseguimento che non è più solo di Salvini nei confronti di Vannacci, ma della stessa Presidente del Consiglio. Nordio ha agito molto probabilmente con il beneplacito di Palazzo Chigi e Meloni punta i riflettori sull'altro aspetto che cavalcheranno i risarcimenti non dovuti a chi commette reati. La stretta del diritto è sempre più forte, sostenuta dai continui decreti sicurezza. Solo su questo Meloni cercherà di fare campagna elettorale, non si parlerà d'altro. La pancia del suo elettorato la seguirà in una corsa a chi prende più voti tra lei e Vannacci. Linea allo studio.
Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia, preoccupazione per l'indipendenza della RAI, per la libertà di stampa in generale, per gli attacchi politici alla magistratura e anche per le restrizioni al diritto di manifestare dei decreti sicurezza. Sentiamo il servizio.
Arrivano stilettate dalla Commissione Europea all'Italia su uno dei temi più identitari per il governo Meloni, e cioè quello dei decreti sicurezza, perché nella nuova relazione sullo Stato di diritto, che sarebbe un enorme pacchetto di documenti che fornisce il quadro della situazione nell'Unione Europea in generale e in ogni Stato membro nello specifico, per l'Italia emerge in modo abbastanza chiaro la preoccupazione sulla legislazione che punta a rafforzare la sicurezza interna. Come spiega la Commissione, preoccupano gli sviluppi relativi alle restrizioni al diritto di protesta e al loro possibile impatto sullo spazio civico e sull'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, in un paese a cui già lo scorso anno era stato dato un cartellino giallo proprio su questo punto critico. Insomma, tra i molti problemi evidenziati nel rapporto, dalla durata dei procedimenti giudiziari ai conflitti di interesse, fino ai rischi di corruzione nelle procedure di appalto pubblico e l'assenza di un ente nazionale per i diritti umani, l'Italia starebbe facendo passi indietro nella protezione dei principi dello Stato di diritto proprio in questo campo. Altro tema pesante è quello della libertà di stampa, su cui il Paese viene criticato per i mancati progressi nel processo legislativo sulla proposta di riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, rileva la Commissione, che mostra anche gravi preoccupazioni su indipendenza e sostenibilità finanziaria della RAI e sull'uso del software spia Paragon contro i giornalisti. Piccoli miglioramenti si riscontrano solo sulle proposte di emendamento per introdurre circostanze aggravanti specifiche per i reati contro i giornalisti professionisti, ma ancora non approvate. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
Multati per avere espresso il proprio antifascismo. All'Ecco, la questura ha notificato oltre 30 sanzioni ad attivisti e cittadini che il 27 aprile scorso hanno protestato pacificamente contro l'omaggio ai militari repubblichini organizzato da gruppi neofascisti. Sentiamo il servizio di Alessandro Braga.
La loro colpa? Quella di aver manifestato contro una celebrazione neofascista. I fatti risalgono al 27 aprile scorso. Una trentina di militanti di gruppi di estrema destra viene scortato da un fitto cordone di polizie e carabinieri nei pressi dello stadio di Lecco, dove il 28 aprile del 1945 era stato fucilato un gruppo di repubblichini, che negli anni precedenti erano diventati noti per le operazioni di rastrellamento condotte insieme a SS e Wehrmacht, a cui facevano da apripista e sono stati responsabili della cattura e dell'omicidio di centinaia di partigiani. L'episodio più noto, cruento e vile, il 26 aprile del 1945, quando, mentre nelle vie della città si combatteva ancora, i repubblichini issarono la bandiera bianca di resa, salvo poi sparare e uccidere i partigiani che si stavano avvicinando per arrestarli. Da qualche anno a questa parte i nostalgici del ventennio hanno preso l'anniversario come una sorta di momento di rivendicazione politica, celebrando e ricordando i gerarchi fucilati, cosa che hanno fatto anche quest'anno. Ma nei pressi dello stadio sono arrivati in contemporanea anche i militanti antifascisti, che con slogan, coperchi e fischietti, in maniera completamente pacifica, hanno provato a impedire la celebrazione. E ora, in nome del decreto sicurezza del governo, rischiano una multa salatissima.
Oggi si è avuta notizia di 5 morti sul lavoro. 2 addetti alla raccolta dei rifiuti sono stati trovati morti a Bagna Ripoli e Barberino del Mugello, provincia di Firenze. Avevano 42 e 55 anni. Entrambi erano accanto al mezzo di servizio ad accertare le cause che hanno provocato i malori. Ieri Firenze era in bollino rosso per le alte temperature. Un operaio di 43 anni è morto invece nel primo pomeriggio mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro, provincia di Udine. Era dipendente di una ditta esterna, stava eseguendo lavori di manutenzione, è stato travolto da un treno che proveniva nella direzione opposta. Un operaio di 49 anni è invece morto folgorato a Viadana nel Mantovano, ha toccato i cavi dell'alta tensione mentre ripuliva la vegetazione di un pioppeto. E sempre oggi è morto in ospedale un operaio di 38 anni caduto ieri dal tetto di una ditta alimentare in provincia di Ferrara mentre eseguiva lavori di manutenzione. L'Unione Europea ha presentato oggi la riforma del sistema degli ETS, la tassa, la cosiddetta tassa sulle emissioni inquinanti. Su spinta delle lobby industriali c'è un arretramento complessivo, proprio nel momento in cui il surriscaldamento climatico causato dall'inquinamento sta bruciando ogni record proprio in Europa. Viene presentata come una necessità per la competitività dell'industria europea, ma rischia di avere proprio l'effetto contrario. Sentiamo Massimo Alberti.
La revisione dell'ETS ha 2 pilastri: rallentare dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, che renderà più difficile la riduzione entro il 2040 del 90% della CO2, e aumentare le quote disponibili su spinta di industrie destre negazioniste, tra cui l'Italia. Difficile sia compensato dell'inclusione degli inceneritori dai voli sotto i 5.000 km. La ragione ufficiale è il recupero della competitività dell'industria europea, che sarebbe vessata dai costi degli ETS e non riuscirebbe a stare così sui mercati. Il problema è che l'industria è fuori mercato per un alto prezzo dell'energia causato dalla dipendenza dal fossile, e perché mentre il mondo correva sull'elettrificazione qui si frenava, e oggi l'arretramento rispetto alla Cina, che non a caso esporta qui tecnologia che noi non abbiamo mai sviluppato, è probabilmente irrecuperabile. Nel 2023 l'Europa ha registrato solo il 6-7% degli annunci di investimenti industriali mondiali, contro oltre il 54% dell'Asia e il 28% degli Stati Uniti, dato contenuto tra gli allegati del rapporto Draghi. Mentre altri correvano, gli imprenditori europei vivevano di margini di profitto fondati sulla rendita di posizione, che oggi non c'è più in un contesto dove, eccezione del PNRR, figlio del Covid, l'austerità di bilancio stroncava gli investimenti pubblici. Il messaggio di oggi è che l'industria può continuare a tirare il freno dell'evoluzione mentre gli altri accelerano, tanto più dannoso nell'anno in cui il continente, il luogo dove il surriscaldamento climatico avviene alla velocità più alta, brucia. La revisione entra poi nel contesto del passaggio dal Green Deal al World Deal, con norme che sembrano tagliate su un'industria pesante come quella del riarmo.
Se Trump vince le elezioni sono regolari, se le perde sono viziate da frodi. Così il senatore democratico Markelli ha commentato il discorso alla nazione di Donald Trump ieri sera. Quel presidente statunitense ancora una volta ha criticato il processo elettorale, definendolo vulnerabile e aperto ad attacchi e manipolazioni da parte di potenze straniere. In particolare Trump ha citato, senza fornire le prove, la Cina, che sarebbe intervenuta per influenzare le elezioni del 2020. Da Pechino è subito arrivata una smentita categorica. presidente ha anche attaccato le televisioni, ABC, NBC, CNN, che non hanno trasmesso il discorso in diretta, chiedendo che gli venga tolta la licenza. L'intervento è comunque servito a Trump per gettare nuovi dubbi sul sistema elettorale statunitense in vista delle elezioni di midterm che potrebbero risolversi in una sconfitta pesante per i repubblicani. Sentiamo Roberto Festa.
Le elezioni manipolate, in particolare quelle che lui ha perso nel 2020, sono una vecchia ossessione di Donald Trump, ripetuta ostinatamente a ogni comizio. Mai il presidente era però arrivato a farne oggetto, come è avvenuto ieri sera, di un discorso alla nazione che ha per l'appunto avuto i toni accesi e partigiani di un comizio. Nel discorso Trump ha affermato che la sua amministrazione è sul punto di rendere pubblici clamorosi documenti, secondo cui la Cina nel 2020 avrebbe hackerato le macchine elettorali in almeno 18 stati americani. Tutti i report dell'intelligence in questi anni hanno al contrario mostrato che le macchine elettorali non hanno dato alcun problema alle ultime tre elezioni presidenziali. Quanto alla vulnerabilità del sistema elettorale, che Trump lamenta, va ricordato che è stata la sua amministrazione in questi mesi ad aver proceduto allo smantellamento dell'Agenzia Federale sulla Cyber Security, quindi proprio l'organo che dovrebbe vigilare su eventuali attacchi al sistema, agli strumenti delle elezioni. Il discorso è stato quindi del tutto strumentale ai fini politici manifesti di Trump, che ieri sera ha di nuovo chiesto che il Congresso approvi il suo Save Act, la legge che pone una serie di pesanti restrizioni al diritto di voto, ma strumentale anche e soprattutto a fini al momento non confessabili ma altrettanto evidenti. Disseminare dubbi su trasparenza ed equità del voto proprio alla vigilia del midterm significa infatti preparare il terreno a quello che molti da mesi paventano, e cioè un clamoroso intervento di Trump per negare il risultato di novembre, che secondo molti sondaggi potrebbe rivelarsi un disastro per i repubblicani, che perderebbero il controllo del Congresso, lasciando quindi un presidente dimezzato e fortemente limitato nei suoi poteri alla Casa Bianca.
In Iran sono almeno 7 i morti oggi negli ultimi raid statunitensi che hanno colpito le infrastrutture civili. Sono stati presi di mira diversi porti, un aeroporto e le linee ferroviarie. Attacchi cui Teheran ha risposto colpendo il Bahrain, l'Oman, il Qatar, la Giordania, la Siria e il Kuwait. Pasdaran hanno detto che l'Iran proseguirà con gli attacchi contro i paesi del Golfo alleati americani finché non cesseranno le operazioni militari di Washington. In questo contesto l'Iran ha chiesto ai suoi cittadini di ridurre il consumo di energia dopo che gli attacchi hanno messo a dura prova la rete elettrica iraniana. Sugli effetti di questi raid sentiamo il servizio di Farian Sabai.
Per 6 notti consecutive gli Stati Uniti hanno condotto attacchi aerei contro obiettivi civili in Iran. I media statali e le autorità provinciali hanno riferito che sono stati colpiti ponti, una stazione ferroviaria e un aeroporto. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, non ha fornito un elenco degli obiettivi, ma ha detto che gli attacchi miravano a indebolire ulteriormente le capacità militari dell'Iran. Il presidente statunitense Trump ha minacciato di colpire ancora ponti e centrali elettriche per costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati e porre fine al conflitto. I media statali dell'Iran e le autorità locali hanno riferito che nella notte di giovedì sono stati colpiti l'aeroporto di Iran Shahr nel sud-est, una stazione ferroviaria e 6 ponti nella provincia di Hormozgan. 7 persone sono rimaste uccise. La rete elettrica è stata messa a dura prova dagli attacchi statunitensi contro le infrastrutture energetiche nel sud del paese. Per questo motivo il Ministero dell'Energia iraniano ha invitato i cittadini a ridurre il consumo di elettricità. In una dichiarazione il ministero ha esortato la popolazione a spegnere i condizionatori nelle ore di punta per contribuire a garantire una fornitura di elettricità stabile nelle province del sud, che attualmente stanno affrontando un caldo estremo e attacchi alle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Era il 17 luglio del 2025, un anno fa, l'attacco israeliano contro la parrocchia della Sacra Famiglia, l'unica chiesa cattolica della Striscia di Gaza. Tra le vittime, 10 i feriti, un attacco che suscitò molte proteste, nuove denunce per le continue violazioni del diritto umanitario nel corso del conflitto. Intanto il numero delle vittime a Gaza continua ad aumentare, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta, dallo scorso ottobre. Secondo quanto riferito dall'agenzia WAFA, oggi almeno 8 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano che ha colpito un gruppo di civili nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della striscia. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
video diffuso da Al Jazeera mostra i momenti immediatamente successivi all'attacco, la concitazione dei soccorsi, i corpi delle vittime e i feriti, tra cui il parroco della chiesa Gabriele Romanelli. Un evento che ha profondamente commosso la chiesa e il mondo intero, così padre Romanelli ha ricordato oggi quella tragica giornata sui suoi profili social. Nel raid morirono 3 persone, tra cui il portiere della parrocchia e una donna di 84 anni, ospite di una delle tende della Caritas per il supporto psicologico. E seminò il panico tra i tanti sfollati che avevano trovato rifugio all'interno del complesso parrocchiale. Papa Leone espresse la sua profonda tristezza per l'accaduto, ricordando per nome le vittime e rinnovando un appello urgente per la pace nella striscia. A un anno di distanza, però, la violenza a Gaza non si è fermata. Numerosi luoghi di culto e infrastrutture civili sono stati colpiti nel corso del conflitto. Gaza è un disastro, ha dichiarato il cardinale Pier Battista Pizzaballa al ritorno dalla visita nella striscia lo scorso giugno, descrivendo una terra devastata e una popolazione ancora intrappolata nella sofferenza, nonostante le tante promesse di pace.
Valeria Schroeter, Alessandra Tommasi, Valentina Bosoni, Massimo Alberti e Diana Santini per questa edizione del giornale che si conclude qui. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.